Buonasera, come hanno già presentato, sono Casey Damiani, sono qui, faccio un digital marketing per Morecast. Sono qui per parlarvi della nostra esperienza come provider di intelligenza artificiale e quindi anche le sfide etiche che ci siamo trovati ad affrontare. Vedrete che molti dei temi che affronteremo sono simili e comuni anche all'esperienza di chi ha parlato prima di me e a molti punti si collegheranno anche agli interventi che sono stati già fatti. Insomma, è tutto estremamente topico e rilevante per quello che facciamo noi. Comunque, cos'è Morphcast? Morphcast è un'azienda che nasce nel 2013 e ha lo scopo di sviluppare un software di facial emotion recognition. Cos'è la facial emotion recognition? È una branca, diciamo, dell'affective computing, dell'emotion AI, che si occupa di riconoscere, cioè del riconoscimento della tecnologia in grado di riconoscere le emozioni umane a partire da quelli che sono i segnali, gli indizi presenti nella mimica facciale dell'individuo, quindi nelle sue espressioni. La nostra visione è quella un po' romantica di portare l'empatia, di umanizzare l'interazione uomo-macchina, di portare l'empatia nel rapporto tra l'uomo e la tecnologia, introducendo quindi anche l'aspetto emozionale per fornire un'esperienza più olistica, un rapporto più olistico tra l'uomo e la tecnologia. Siamo fermamente convinti di voler essere una forza positiva per l'umanità e quindi siamo sempre posti con l'occhio della responsabilità crea valore. Sicuramente non è semplice, le sfide che abbiamo affrontato sono molteplici. Prima di tutto, pensate cos'è la facial emotion recognition. Essenzialmente tu sei di fronte a una webcam, una webcam che ti guarda. È facile avere che questo scenario susciti delle immediate resistenze rispetto all'utenza, scenari da società da sorveglianza o invasione della privacy. Difatti, questa è stata probabilmente la prima criticità che avevamo in mente quando abbiamo sviluppato il nostro software. Difatti, abbiamo utilizzato un approccio privacy by design, principio che è stato già citato da qualcuno e che noi abbracciamo in toto. La nostra tecnologia, il nostro piccolo motore di intelligenza artificiale, pesa 1 MB, è molto versatile, è molto potente, molto accurato, ma soprattutto lavora interamente in cloud. Quindi nessun dato sensibile viene registrato, ma soprattutto non viene inviato a server esterni, non viene processato al di fuori di quello che è il sandbox del software. Quindi resta tutto a livello del device dell'utente. Questo chiaramente ci ha resi sicuri dei nostri mezzi dal punto di vista del trattamento del dato e della privacy. Chiaramente però questo non è l'unica criticità con cui ci confrontiamo. Ora, la facial emotion recognition come tipo di tecnologia è estremamente nuova. È ancora in una fase, non dico embrionale, siamo un po' più avanti, però diciamo che non esiste là fuori un software di facial emotion recognition che garantisca un'accuratezza del 100% nel riconoscimento delle emozioni, e tantomeno lo fa il nostro. Quindi come abbiamo affrontato questi limiti? Prima di tutto, per noi il nostro approccio è stato come si supera un limite? Prima di tutto devi sapere che c'è. Devi metterlo a fuoco e tenerlo a mente. Nel momento in cui l'hai individuato, il secondo passo per noi è comunicarlo, quindi la totale trasparenza. Tutti i nostri stakeholder, tutti i nostri clienti, comunque chiunque faccia parte del nostro ecosistema, condivide con noi le conoscenze riguardo quello che sono tutti i benefici che può portare la nostra tecnologia, ma anche tutti i limiti a cui essa è soggetta, perché appunto questo possa essere utilizzato in modo responsabile. Una volta che quindi sono stati individuati i rischi e i limiti, poi sono stati comunicati, terzo passo è mettere in pratica delle prassi virtuose per mitigare gli effetti potenziali negativi. Per fare questo, noi abbiamo messo in piedi un impianto di guideline che condividiamo con tutti i nostri stakeholder, che sono, noi facciamo parte delle AI Alliance del Parlamento Europeo e ci siamo ispirati un po' alle loro linee guida. Ora non abbiamo tempo questa sera di affrontarli uno per uno, quindi poi faremo un focus su un paio di cose che mi sembrano più interessanti. Però innanzitutto, insomma, chiaramente è necessario sempre ottenere il consenso per l'utilizzo di questo tipo di intelligenza artificiale, essere la piena trasparenza, quindi appunto nella comunicazione sia di come vengono trattati i dati, sia di quelli che appunto sono i limiti e i vantaggi, e soprattutto una cosa estremamente importante su cui siamo molto attenti, o perlomeno che abbiamo estremamente a cuore, è il potenziale impatto che hanno queste tecnologie, e la nostra nello specifico, su quelle che sono le comunità marginalizzate o comunque vulnerabili. Questo perché? Perché comunque è chiaro che tecnologie come la nostra possono essere soggette a dei bias. Ora, noi per creare questa intelligenza artificiale, per sviluppare il software, abbiamo usato una combinazione di computer vision, convolutional neural network, che è una branca di machine learning, e quindi abbiamo dovuto nutrire questo motore con grandi dataset perché apprendesse e imparasse a riconoscere le emozioni. Ora, quindi un'intelligenza artificiale di questo tipo è tanto buona quanto è buono il dataset con cui la nutri. Per questo la nostra prima preoccupazione è stata di fare in modo che il dataset con cui abbiamo testato l'AI fosse di per sé quanto più diversificato, quanto più ampio, quanto più inclusivo possibile, perché spesso e volentieri l'AI si porta dietro gli stessi bias di chi l'ha progettata. Diciamo che non si affranca del tutto da quello che è poi il bias dell'essere umano. E proprio da questo punto di vista siamo sicuramente nel mezzo di un lavoro che è in fieri, perché non siamo fermi a quella risoluzione che abbiamo ottenuto, ma puntiamo comunque ad un miglioramento ulteriore da questo punto di vista, una maggiore accuratezza che possa essere sempre più vettore di non tanto di perpetuare dei bias che già ci sono, ma quanto piuttosto, oltre a superarli, anche diventare uno strumento per disinnescarli in qualche modo, per affrancarcene. Pertanto, quindi l'importanza quindi dei dataset è fondamentale, e soprattutto importante continuare con la ricerca, con il miglioramento tecnologico. Poi, un altro grande campo di sfida per noi si lega al discorso della legislazione, che è stato ampiamente trattato dagli accademici questa sera, è proprio l'aspetto del fatto che la legge tende un po' a stare a passo con l'innovazione. Quando a giugno è stato presentato, diciamo, quest'ultima versione per arrivare all'ultima fase di negoziazione, ci siamo trovati di fronte a qualcosa di piuttosto interessante rispetto a quello che facciamo noi, perché c'è stata una vera e propria stretto un giro di vite su quello che è la possibilità di applicare e utilizzare tecnologie di facial emotion recognition. Addirittura è stato proposto di vietare il suo utilizzo in contesti in cui vengono prese delle decisioni sulla vita della gente che sono grande impatto sulla dignità delle persone e sulla qualità della vita, come possono essere, per esempio, il campo dell'operato delle forze dell'ordine, le frontiere, gli istituti educativi e i luoghi di lavoro. Di fronte a questo scenario, noi ci potevamo porre in due modi, essenzialmente. Il primo modo era vedere in questa scelta fatta dall'Unione Europea un grosso colpo rispetto alla nostra possibilità di sviluppare e diffondere la nostra tecnologia. La seconda scelta, quella che noi siamo ottimisti e abbiamo preferito, è di vedere in questa scelta che è stata fatta un'opportunità che può suonare controintuitivo, però non lo è. Perché? Quando tu vuoi che una nuova tecnologia venga adottata, di cosa hai bisogno? Hai bisogno che l'utenza non la percepisca come una minaccia. Come si fa a far sì che una non venga percepita come una minaccia? Facendo sentire l'utenza tutelata di fronte a possibile abuso e a possibili danni che può recare un abuso improprio di queste tecnologie. Perciò per noi che sia stata fatta una presa di posizione così forte è in realtà un'opportunità per rinsaldare la fiducia con l'utenza. Chiaramente poi noi avevamo comunque già in mente quanto delicata fosse questa materia, difatti già nelle nostre linee guida di partenza noi sconsigliamo di evitare, cioè consigliamo di evitare l'utilizzo della facial emotion recognition in contesti in cui appunto si toccano delle parti così delicate della vita della gente, si prendono decisioni salienti, a meno che non vengano messe in piedi una serie di prassi accessibili e trasparenti di ricorso, in modo che ci si possa appellare, si possa sempre in qualche modo ribaltare una decisione presa nel momento in cui essa si sia rivelata lesiva del diritto e dell'unità dell'essere umano. Insomma, per concludere, noi ci immaginiamo un futuro in cui l'empatia sia al centro. Adesso sembra un po' una frase trita, abbiamo tutti parlato di human centered, però io non credo che valga la pena ribadirlo, che al centro ci vogliamo la persona. Il fatto che noi, come più di altri, ci troviamo a confrontarci con delle sfide etiche che sono molto complicate, una materia molto delicata. Secondo noi non è altro che l'altra faccia della medaglia rispetto al potenziale che abbiamo. Non ci sarebbe l'una senza l'altra e viceversa. Pertanto, quello che noi cerchiamo di fare è continuare a lavorare con i nostri stakeholder, gender e open, ma anche tutte le aziende con cui lavoriamo, verso un futuro che abbia l'empatia al centro, tutto sia ancillare all'empatia, ma questo non significa avere degli ostacoli nella possibilità di esplorare gli scenari e gli orizzonti che le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale ci stanno avendo. Grazie mille.